Allora, come vi ho anticipato, normalmente le cose prese singolarmente le conosciamo già, ma i collegamenti spesso sono nascosti e a volte suonano strani. Allora, quello che intendo fare oggi è un procedimento di questo tipo. Allora, mi rifaccio a quello che Gesù dice a Natanaele: vedrai cose più grandi. Tutto il racconto del Vangelo è accompagnare gli apostoli, cioè i discepoli, a vedere cose più grandi, fino alla cosa ultima, quindi non la più grande, ma ultima, nel senso che tutto è riferito lì e tutto parte da lì, che sarebbe la crocifissione, intesa secondo Giovanni, è la glorificazione sulla croce. Quello che è il collegamento strano, no? È noi come possiamo crescere in questa capacità di vedere cose più grandi? Allora, se noi teniamo conto dell'indicazione dei padri antichi, il cammino si snoda in ragione di un pentimento sempre più infuocato. Non si snoda nella conquista delle cose, si snoda nella capacità di pentirci sempre più profondamente, no? Sempre più intensamente, sempre più globalmente. Ora, la via del pentimento, legato al tema che noi stiamo trattando sulla gloria, vorrebbe dire noi ci pentiamo in quanto eliminiamo la scena, quella che noi, come dire, la telecamera segreta che noi abbiamo dentro, è sempre attiva. Fossi manco nascosto, no, quindi nell'angolo della chiesa a pregare, però c'è la telecamera, preghi bene, guarda che brava, sei migliore di, eccetera, eccetera. Allora, mi è venuto, questo è un po' la cosa strana, però mi sembra, come dire, carica di significato. Allora, per eliminare la scena, voi dovete rifarvi alle indicazioni che la Chiesa, diciamo, sfrutta all'inizio del cammino quaresimale. Le famose tre opere, no? Preghiera, elemosina, digiuno. Digiuno, elemosina, preghiera. Quando viene presentata la giustificazione evangelica di queste tre opere, ci si rifà al passo in cui Gesù alla fine commenta: e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quindi il digiuno, profumati, nessuno si accorga, ma il Padre tuo che vede nel segreto non dice vedrà, ti ricompenserà. È uguale, no, per la preghiera: non fatti vedere, entra nella stanza, chiudi la porta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, no? E così per l'elemosina: non sappia la tua destra quello che fa la sinistra. In pratica, quello che Gesù chiede è quello di ingannare il mondo. Quindi, a livello interiore, l'ingannare il mondo significa togliere ogni appiglio alla gloria che noi prenderemo dal mondo. La scena che noi abbiamo è sempre una specie di concentrazione raffinata su noi stessi. Io ho fatto una bella opera, invece di, come dice, come direbbe San Francesco, di lasciarla totalmente a Dio e tu non trattenere niente, noi tratteniamo. Ho fatto questa cosa, come dire, mi gonfio un po', oppure all'incontrario, no? Ho fatto una cosa cattiva e invece di pentirmi, mi dispiace, mi sono rovinata l'immagine, peccato. Oppure, ma guarda un po', mi hanno visto fare questa cosa, non posso più difendere l'immagine che ho. Allora, è sempre una questione di giocare la scena. Allora, abolire la scena, è quella che normalmente noi facciamo valere per attirare l'attenzione e predisporci un'immagine di successo. Non è necessario che gli altri vedano, ma la nostra telecamera è più che attivata, è più che sufficiente per creare la scena. Dicevano che le pratiche sono tre. In pratica sono le tre dimensioni con cui noi realizziamo la sequela di Gesù: solidali con i fratelli, l'elemosina, intimi di Dio, la preghiera, liberi dalle cose, il digiuno. Evidentemente non per farsi belli davanti a Dio, ma perché Dio, che vede nel segreto, ti ricompensi, ti ricompenserà. Allora, provate a farvi questa domanda: ma io cosa cerco da Dio? Quando mi impegno in una via buona, in una pratica buona, cosa cerco? Se state attenti, diciamo, non siete ipocrite, la domanda spessissimo è: cerco sempre qualcosa per me. Allora, man mano che io mi rendo conto di questo, posso pentirmi e ritornare a quello che invece è il Padre tuo che vede nel segreto e ti ricompenserà. Cioè, sempre più in maniera luminosa, io posso tornare al dono di Dio. Sarebbe la grande questione della pratica e del frutto della pratica. Non basta fare una pratica buona per avere il frutto che sarebbe conseguito a questa pratica buona, perché la scena mi rovina il frutto. Se io coltivo la scena, il frutto non lo godo. È chiaro che l'esortazione di Gesù non riguarda allora non fate le pratiche. No, le pratiche vanno fatte, ma la sua esortazione riguarda il modo, la modalità con cui io attivo, eseguo, compio la pratica. Allora, se la ricompensa che io cerco non la prendo dal Padre, il frutto della pratica non raggiunge mai l'intimo del cuore. Vale dire, io faccio le pratiche buone, ma buona non divento mai. Io faccio le pratiche buone, ma luminosa non divento mai. È come se faccio una pratica buona e siccome io cerco la ricompensa diversa da quella che dà il Padre, allora il mio cuore non diventa mai un luogo abitabile e abitato nella pace. È come se l'abitazione del nostro cuore non è né goduta né godibile. Vuol dire, se io non la godo, neanche gli altri goderanno. Allora, ogni pratica che non sia compiuta nella logica di questa ricompensa che si prende dal Padre, poi cercherò di spiegare un pochino cosa si intende, gioca contro l'uomo che la compie. Chiude il cielo perché sono troppo confuso con il mondo. L'invito di Gesù ingannato il mondo. Cioè, fate in modo di non cercare nulla come gloria che viene dal mondo. Ed evidentemente, non so, questa concentrazione su se stessi, questa alta immagine che noi vorremmo, fa parte di quella ricerca di prestigio, di importanza, che è di questo mondo, non viene dall'alto. Provate a intendere così. Allora, la fonte di energia, di valore, noi potremmo anche dire, no, di gioia, di, per virgolette, di soddisfazione, no? Nel senso più nobile del termine, non è più cercata dal mondo ma dal cielo, vale a dire dall'alto, ma nella scrittura e nella tradizione dall'alto vuol dire nel segreto. Quando si dice dove abita Dio? In cielo. Ma il cielo dov'è? È il cuore. il cielo come altitudine fisicamente, andate in su cosa trovate? Trovate sempre l'universo. E invece il cielo è dove Dio è adorato, dove Dio è lodato, ed è il cuore. Allora, Gesù è come se ricorda questo, e tenete conto che ogni volta che noi facciamo una pratica buona, cioè ci sforziamo di fare bene una cosa, non so, che può essere un'obbedienza, un'elemosina, una preghiera, anche una penitenza, no? Voi siete usciti dalle mani di Dio. Portate nostalgia di Dio nel vostro intimo, aspirate a quella pienezza di vita secondo la quale siete stati fatti. Se le pratiche che vi imponete non pescano là, sono vane. Giocano contro di voi. Molto meglio non farle. Ma se pescano là, allora le pratiche, più ne fate, più diventate luminosi. Se non pescano là, più ne fate e più diventate terribili. Meglio non farle. Ed è caratteristico che proprio in questo annuncio, no, delle tre opere di penitenza quaresimale, che di per sé, se si prendono seriamente, diciamo, è un avvertimento piuttosto serioso, no? E invece l'invito è ad essere leggeri, cioè l'invito a una specie di levità, cioè non vi dovete neanche accorgere che fate le pratiche. Se vi accorgete, vuol dire che la telecamera è potente, rende tutto. Allora, la levità è quella di togliere importanza all'io, svincolarlo dall'attaccamento e dalla soggezione al mondo, liberandolo dal confronto e consacrandolo figlio di Dio senza altro obiettivo se non quello di godere della comunione con Dio. Ma siccome quando voi godete della comunione con Dio, Dio è padre di tutti, godendo la comunione con Dio siete aperto alla comunione con tutti. In quella comunione goduta uno ritrova quella solidarietà fattiva, quindi non sentimentale, fattiva, con l'umanità, e l'agire dell'uomo non è più appesantito. Ma se quel il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, non è vero, perché noi diamo l'attenzione altrove, cioè su noi stessi, tutto questo non succede. Questa esortazione è un'esortazione per il nostro cuore. Come si fa a fare le pratiche in modo da avere questo frutto senza il quale la pratica lavora contro di voi? I padri sempre hanno spiegato che la pratica è quella che vi deve portare a un pentimento sempre più profondo. Questo pentimento aumenta in ragione della diminuzione della telecamera, in ragione della diminuzione della scena. Meno sentite la scena, più potete essere pentiti, più vivete la relazione con Dio e più godete della comunione con Lui estesa a tutto. Questo estesa a tutto, allora, a livello sentimentale vi può succedere per un certo periodo che vi sembra di vivere questo. Poi succede qualcosa, non so io, una contraddizione oppure una, non so, un bisticcio, va a capire, una situazione che per voi è difficile, capite? Credevo di non avere la scena e ce l'ho ancora. Allora, man mano che vi accorgete, non è che dovete spaventarvi, ma dire, ecco, non mi sono ancora pentito a sufficienza, cioè aumenta il pentimento. Il pentimento non è in ragione io voglio pentirmi, è in ragione delle contraddizioni che si vivono, che vi dicono quanto la scena è ancora importante, allora voi vi accorgete, allora vi pentite per poter ritornare a questa comunione con Dio, e la cosa procede sempre così. È quello che Gesù ha detto a Natanaele: vedrai cose più grandi, sempre così. Ma la via resta sempre questa del pentimento. La natura del pentimento è legata al fatto di togliere la scena. Non è così semplice, sorelle mie. Però questa è la via. Quando dicevo no, è una cosa strana che vi dirò oggi, perché è collegata al fatto che nessuno collega il pentimento a togliere la scena. Ma se volete, diciamo, che il cuore funzioni, cioè che a livello del cuore quello che fate porti frutto, questa è l'unica strada, non ce n'è un'altra. Allora, come per convalidare con un esempio, e poi riporterò due cose, vorrei aggiungere per presentare, no, questa, diciamo, questa spiegazione che ho dato prima, in modo che diventi afferrabile da ciascuno, no? Le due cose sono: uno è il commento al salmo, il famoso salmo Miserere 51, no? In testa abbiamo il 50 perché nel breviario la numerazione dei salmi segue la Vulgata, non segue il testo ebraico, quindi c'è sempre questo. Io ho ancora in testa 50, dire 51 devo saperlo, se no dico salmo 50. Allora, il cappello di questo salmo è dato dalla scena con cui il profeta Natan è mandato da Davide, gli racconta quella storia, no, del è arrivato un tizio, no, e tu devi preparare e prendi la pecora, no? Cioè fa confessare la sua colpa condannando, lui si arrabbia, no, quando sente quella storia, e il profeta dice sei tu, allora lui si pente. E nella tradizione ebraica è una cosa molto interessante, no? Il cappello di questa sarebbe, non, più che introduzione, sarebbe il titolo, no, del Salmo è di Davide, quando il profeta Natan andò da lui che era andato da Bezzabea. Cioè praticamente la stessa concretezza di peccato è giocata a livello di pentimento, stessa concretezza. È andato, noi sappiamo cosa vuol dire è andato, non è che è andato a fare la visita a portargli il dolcetto. La cosa straordinaria è che più l'uomo riconosce la realtà del suo peccato, più si può aprire alla realtà della verità di Dio, che è misericordia per noi. Se l'uomo mette avanti qualche giustificazione in più, perderà l'accesso alla verità dell'amore misericordioso di Dio. Già questo fatto non è scontato per la nostra psicologia. Noi abbiamo così paura di non essere accolti che, se possiamo imbellettarci un po', è meglio, così almeno ci presentiamo in modo più decoroso. Questo davanti a Dio gioca tutt'altro, e gioca quel non aver la scena, neanche a livello interiore, no? Infatti si dice: con la stessa sincerità con cui era andato da Bezzabea, Davide si rivolse a Dio e gli disse il suo canto, per questo fu perdonato. E il canto comincia. Allora, prima ve lo leggo, sono i primi due versetti, ve lo leggo nella nostra traduzione. Allora, in genere noi traduciamo così: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Questa traduzione non tiene conto dello sviluppo diciamo, dei termini che qui sono impiegati e in qualche modo non risponde alla normalità con cui i termini ebraici sono tradotti. Per esempio, pietà va bene. Quando si dice amore, normalmente è eset in ebraico, normalmente è sempre tradotto con misericordia. Dove è scritto grande misericordia si intende quell'atteggiamento provato nelle viscere, che noi normalmente attribuiamo alla mamma e al figlio, perché l'ha portato in grembo. Ma i significati sono un pochino diversi. E questi significati diversi vi aiutano a capire cosa vuol dire togliere la scena e aspettarsi la ricompensa solo da Dio. Allora, prima osservazione. Chi pronuncia queste parole sa già che ha salva la vita. Si dovrebbe aspettare, come era normale, la condanna a morte. Invece lui sa che la vita gli è condonata. Cioè lui sa già di ricevere una benevolenza. Si deve rendere conto fino a che punto questa benevolenza è grande. Allora, quando dice pietà, il significato non è, dunque, quando io dico, non so, ho fatto un delitto, poi chiedo la grazia al presidente, no? Resto graziato. Allora, chiedo pietà nel senso di essere graziato. Il significato non è questo. Il significato è il peccatore che è consapevole del suo peccato, che è consapevole della benevolenza di Dio, arriva a percepire così. Non si sente semplicemente graziato, cioè evita il castigo, la punizione, la condanna, ma torna grazioso, bello e desiderato agli occhi del suo Signore. Vuol dire che il punto, diciamo, di attenzione interiore non è più quello che viene da te, perché tu sei consapevole di aver peccato, ma è quello che viene dall'alto. Allora, ritornare grazioso, quindi bello e desiderato, è quello che ci dà pace, ma è una pace che resta nell'umiltà. Cioè non crea nessun gradino, non crea nessun sgabello. Quindi ogni, diciamo, perdono ricevuto non si trasforma in un «ah sì, bene, allora adesso sono più forte», no. Si trasforma in una percezione di umiltà sempre più larga, sempre più profonda, e questo vi salvaguarda nel rapporto con tutti. In genere si dice, no? L'uomo che riconosce il suo peccato è un uomo perdonato, ma io che ho, non mi ricordo più la derivazione, come dire, la singola affermazione dei padri, ma penso di averla presa dalla traduzione dei padri. Allora, davanti a Dio tu torni grazioso e bello, quindi sei un peccatore perdonato, ma davanti ai tuoi fratelli guai a te se dimentichi che sei peccatore. Allora, davanti ai fratelli non c'è più la scena, c'è la mia realtà. Ma è una realtà che nell'intimo è goduta in quanto Dio mi ha accolto. Allora, pietà di me vuol dire questo. Allora, è come intuire che una volta riconosciuto il peccato, mentre tu dici proprio di essere un disgraziato, un lavativo, nello stesso tempo accogli questo perdono e tu lo custodisci in umiltà. Ricordate che questo passaggio non è scontato per la nostra psicologia. Quando noi siamo perdonati abbiamo fretta di dimenticare i peccati. Quindi quando poi agiamo con gli altri il nostro peccato è dimenticato e rischiamo di opprimere gli altri perché vediamo il peccato dell'altro. Questo significa avere ancora la scena. Cioè io ho ancora lavorato per me stesso per una mia immagine, mi sono perfino servito di Dio per alzare la mia immagine. E non è nemmeno strano fare così, perché spesso ci ritroviamo in questa posizione. Poi, quando dice nel tuo amore, il termine ebraico che è proprio comune in tutte le scritture è Hesed, e che normalmente la versione greca e quella latina traducono con misericordia. Ora, non so se voi avete mai riflettuto, ma il termine misericordioso nell'Antico Testamento a chi è riservato? Non basta dire a Dio. Solo a Dio, bisogna dire, a nessun altro. Nell'Antico Testamento non è mai usato questo aggettivo per qualche uomo. È solo di Dio. Allora, la percezione di questa realtà è così potente proprio perché viene dall'alto. Allora, è soltanto Dio che è misericordioso, ed è misericordioso in quanto ci rende graziosi davanti a Lui nonostante il peccato nostro. Gli uomini devoti, spesso nei salmi si può trovare i poveri, i pii, no? Quindi noi potremmo dire l'uomo devoto in Israele è colui che continua a sperare nella sua bontà e misericordia. Non che ha fatto progressi lui, è progredito nel percepire la bontà e la misericordia di Dio. Non dimenticate questo, perché sennò noi rischiamo di lavorare contro di noi. Non solo, ma il termine misericordia non allude al sentimento, ma allude all'azione che deriva dal sentimento. Io posso dire, ma come ti voglio bene? Poi tu hai un bisogno, ma come ti voglio bene? E non faccio niente. E tu dici, ancora non mi vuoi bene. Allora, il voler bene, no, nella misericordia, è collegato all'agire. Allora pensate, no, ho visto la sofferenza del mio popolo, sono sceso a liberarlo. La compassione di Dio è la sua efficacia di intervento di salvezza. Il sigillo più splendido di questo non solo sentimento, ma azione di salvezza di Dio è l'invio del Figlio. Anche questo viene dall'alto. Non è che noi salviamo in qualche modo meritato. Non è che è una specie di evoluzione nell'Antico Testamento così che... No, c'è proprio un salto. Per quanta evoluzione ci sia, non si collega mai la terra al cielo se non perché il cielo si apre sulla terra. Quindi viene dall'alto. E vi ho già ricordato, no, questa famosa espressione che ode Mosè dopo il peccato dell'itello d'oro, dopo aver supplicato per il popolo, dopo aver chiesto: io voglio vedere la tua gloria. E la gloria appare dentro questa espressione: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e fedeltà. Ma sicuramente è questo, no? Quando noi pensiamo a Gesù, è l'azione più assoluta di bontà, no? Di misericordia nei nostri confronti, è l'invio del Figlio. Quindi quando noi ascoltiamo il Vangelo, dobbiamo ascoltarlo all'interno di questa azione di salvezza di Dio che si riversa da sempre sul mondo, ma che come dire, è celebrato nel suo splendore più grande in questo Figlio che si fa uomo, si fa servo, fino a morire per noi. Allora, misericordia è attinente all'azione di salvezza di Dio che Gesù costituisce nel suo splendore massimo. Poi si dice, no, nella tua grande misericordia, in ebraico invece sarebbe, no, per le tue viscere d'amore. Il termine deriva dalla parola ebraica rechem, che vuol dire utero. Allora, questa cosa sottolinea un aspetto che noi in genere sottaciamo. Per noi è evidente che l'amore di Dio è paragonabile all'amore di una mamma per il figlio, perché il figlio esce dalla sua viscera e il legame, noi diciamo, è viscerale, no? Ma non si intende tanto questo. Si intende viscere proprio come utero, cioè utero è la matrice della vita. Allora, l'amore che viene espresso a noi è capace di ridare vita, di dare vita, di dare nuova vita, vita piena, vita abbondante. Cioè l'accentuazione non è tanto del legame viscerale tra mamma e figlio, ma l'immagine gioca sul termine utero come matrice di vita. Allora, è lui che, proprio perché ci fa ritornare belli e graziosi ai suoi occhi, è fonte di una vita fluente che si estende di nuovo sul mondo, passando per me. E quando poi nel Salmo più avanti si dice, no, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, è collegato a questa matrice di vita. Sempre nel Nuovo Testamento, quando Gesù invita a credere in lui, sempre dice: perché abbiate la vita, sempre. Allora, la vita è giocata in rapporto alla densità dell'amore di Dio, che ingloba nella sua stessa dinamica, nel suo stesso movimento, che è vita piena. Allora, da qui si capisce perché il timbro più luminoso dell'amore in un uomo è la sua dimensione di misericordia, perché vuol dire che è gratuita, corrisponde al movimento di Dio. La misericordia non è per me, ma dà vita. Non è che io sono soddisfatto perché sono misericordioso, ho fatto un'opera buona, Dio mi ricompenserà. È che se io sono misericordioso, favorisco la vita, faccio come Dio, resto nella dinamica di rivelazione di Dio. E così è il principio della carità fraterna. Non è che sono bravo perché ti faccio un servizio, è che se lo faccio con cuore luminoso, ti faccio passare la vita, faccio in modo che tu accolga la vita da Dio, non da me. Ecco, questi collegamenti spiegano il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cioè tutto ciò che noi possiamo godere viene dall'alto, non è più preso dal mondo. Ma perché questo venga, la scena deve sparire. E ripeto, non è così semplice, ma il movimento è questo. Allora, questo è l'ultimo, sì, è l'ultimo accenno che vi lascio, ed è anche questo è piuttosto misterioso. E per spiegare questo mi rifaccio alle tentazioni di Gesù nel deserto. Allora, le tentazioni sono tre. La prima, di che queste pietre diventano pane, buttati giù, e poi dice: se tu prostrato mi adorerai. Allora, noi non capiamo più che le tre scene non sono equivalenti. Dire, la prima scena è, tradotto con mie parole, ma per farmi capire, visto che tu dici di essere figlio di Dio, me lo fai vedere. E questo è diretto. Lì ci sono le pietre, falle diventare pane, così sazi la tua fame, visto che dopo 40 giorni di digiuno. La seconda, quella del buttati giù, è una scena realistica, cioè per dire, uno si può immaginare di essere sul pinnacolo, si butta giù e siccome arriva lievemente a terra e tutti sono lì a dire: oh, allora, no? è la dimostrazione di stesso ragionamento. Dato che dici che sei figlio di Dio, fai questo, sottinteso. Tutti gli uomini ti osanneranno. La terza non è una scena equivalente, perché non c'è realisticamente un monte sul quale tu andando vedrai tutti i regni della terra. Non c'è. E la frase che dice il diavolo non è più realistica come le prime due, è la dimensione nascosta della tentazione. Cioè, qualsiasi tentazione è collegata a questa dimensione segreta. Noi neanche ci accorgiamo che entriamo in quella ottica. Gesù invece, che ha intuito diciamo così, il veleno che gli veniva propinato, lo riconosce subito e dice adorerai solo Dio, no? Ma noi adoriamo solo Dio? Faccio un esempio. Uno mi pesta i piedi, io mi sento offeso, non cerco di reagire, di far valere il mio diritto? Neanche ci accorgiamo che facendo questo noi siamo nell'ottica del diavolo, perché dice, se prostrato a me, io ti do. Quindi l'altro mi ha offeso, io lo offendo ancora di più, ottengo il mio diritto, suggerimento del diavolo. Ma alla fine tu servi il diavolo. Ma questo è segreto. Bisogna imparare a percepire. Non è diretto. Cioè l'insidia vera è che questo invito non è espresso, non è mai espresso. Nessuno di noi è così scemo da adorare il diavolo, a parte queste sette balorde. Nessuno è così scemo. Ma tutti siamo imbecilli a farlo. Perché è segreto. Non è espresso, non appare, lavora nel segreto. Noi non ci rendiamo conto che ogni volta che noi favoriamo la gloria di questo mondo, favoriamo la scena, noi siamo in quell'ottica. Se tu prostrato, mi. Questa è l'insidia più terribile, perché tu fai la cosa e resti sbalzato dall'intimità con Dio. Che cercavi? E tu trovi l'opposto. Cioè tu fai una cosa, magari anche in nome di Dio, e ti trovi non più dalla parte di Dio. Ecco, questa insidia, no, della terza tentazione è la dinamica segreta che Gesù manifesterà quando dirà io ho vinto il mondo. Cioè ha vinto anche l'intenzione segreta del diavolo. Noi invece ci caschiamo come all'occhio. Perché non è una cosa diretta, è una cosa che lavora nel sottofondo, è una cosa che lavora nascostamente. Allora, è difficile cogliere. Allora, per poter cogliere questo, noi dobbiamo fare quello che vi ho detto prima, vincere la scena, cioè togliere questo riferimento di autocentratura, no? Vi dicevo al primo giorno, adorazione di sé. Solo il Padre ti ricompenserà, solo Dio può dare vita. Se tu non la prendi da Dio, è illusorio che la possa prendere da altro e resti fregato. Tra l'altro, più fai opere buone e lo fai in questa, diciamo, dinamica ambigua, e più resti fregato. Molto meglio non farlo. Se non altro, disgraziato come sei, puoi ancora pentirti. Ma se tu fai tante opere buone, non ti accorgi di questo, di cosa ti penti? Tu che fai tutto bene. Capite? Allora, secondo me questa dimensione, no? Di per sé è terribile. Cioè, la gloria, anche a fin di bene, allontana da Dio. L'unica gloria che vale per noi è quella che viene da Dio. Ma l'unica gloria ha a che fare con questa rivelazione del segreto di Dio, del suo amore misericordioso per noi. Misericordia che ci dà vita. Vita vorrebbe dire, alla fine ci lascia nella gioia. Allora collegate a tutto quello che ho detto fino adesso. Ma questa cosa qui, io non so se voi l'avete mai sentita, ma non credo. è piuttosto strano riferirsi a questa cosa, ma una volta che avete percepito questo, quando, come dire, avete in mano un filtro, sai quando durante la guerra un codice cifrato, no? Tu guardi il foglio è bianco, poi metti sotto una luce e leggi, no? Occorre avere questa luce per leggere il messaggio cifrato, se no non vediamo niente. Gesù, che è pieno di Spirito Santo e conosce i segreti di Dio, vede l'inganno, lo smonta e lo supera, no? Essere figli di Dio non comporta titolo alcuno di pretesa. Significa solo condividere con Dio il suo amore per gli uomini. Punto. E se posso commentare, c'è una colletta che dice: no, o Dio nostro Padre, concedi a noi, è all'inizio della Quaresima, concedi a noi, tuoi fedeli, di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita, uguale, concedici di entrare in quella intimità di sentire e volere del tuo figlio, pieno del tuo amore per noi, da trovargli le radici del nostro vivere senza illusioni. È eliminata la scena. Secondo me questa è la prospettiva evangelica per poter godere del segreto di cui Gesù ci vuol mettere da parte. Alla fine, quando dice: no, non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho rivelato. Anche noi abbiamo ricevuto questa rivelazione. Che ne facciamo? Che ne abbiamo fatto? Allora, imparare a entrare in questo segreto vuol dire affinarci a che la ricompensa che cerchiamo venga solo dal Padre, non più dal mondo, no? da quello che noi vorremmo poter avere, ma aspettarla solo dal Padre. Almeno a me sembra questa la via sana, la via santa, quella su questa via santa cammineranno i miei fedeli e non passerà nessun impuro, no? Per forza, passare di qui, per forza sei reso luminoso, se no non passi. E questa è. Invece poi da domani ormai il tempo si è fatto stretto. Allora voglio riprendere qualche cosa, stavolta della liturgia pasquale, non di quella natalizia, ma di quella pasquale, sempre per sottolineare questa dimensione di gloria o mondana o gloria che viene da Dio. E poi chiudiamo in gloria. Basta.